Radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Rinviato a giudizio un 58enne italiano residente nel cantone Argovia per una importante operazione contro la 'ndrangheta. Abusi in un collegio benedettino del Canton Uri, diversi casi segnalati ma insabbiati dalla scuola e dalla politica. Diffondere ottimismo, uno degli accenti che Norman Gobbi vuol dare da oggi all'anno di presidenza del governo ticinese. Una donna è donna solo se nasce donna, così un'attesa sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, avrà ripercussioni significative sulle persone che hanno cambiato sesso, escludendole da alcune tutele legislative. Un simbolo storico del Made in Italy passa in mani cinesi, il gruppo piemontese Bialetti con le sue macchine per il caffè. È una delle più grandi inchieste per 'ndrangheta mai condotte nel nostro paese. Il filone principale si è chiuso ieri con il rinvio a giudizio di un 58enne italiano residente nel canton Argovia. Il Ministero Pubblico della Confederazione lo ritiene il principale referente in Svizzera della cosca calabrese Anello Fruci. Le indagini condotte in collaborazione con la Procura di Catanzaro avevano anche coinvolto il Ticino, uno degli arrestati nel frattempo stato estradato e condannato in Italia. Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
160 indagati in Italia, 13 in Svizzera, oltre 70 arresti, perquisizioni in più cantoni, fermi in Argovia, Ticino e Soletta. Era il luglio 2020 ed era appena scattata l'operazione Imponimento, azione congiunta tra Procura di Catanzaro e Ministero Pubblico della Confederazione. Nel mirino degli inquirenti la potente cosca Anello Fruci, che dalla zona centro-occidentale della Calabria si sarebbe ramificata fino in Lombardia e in Svizzera. In Italia i procedimenti sono già sfociati in diverse condanne. Per due esponenti residenti in Svizzera, 17 anni, rispettivamente quasi 11 anni di carcere, in appello, in quest'ultimo caso inflitti a un ex dipendente di un comune del Luganese. Procedimenti minori sono stati portati avanti anche dal Ministero Pubblico della Confederazione, tuttavia ancora mancava la chiusura del filone principale elvetico. 58 anni, titolare di un ristorante a Muri, canton Argovia, è stato rinviato ieri a giudizio.
Questa indagine ha durato tanto tempo. Le indagini nell'ambito delle mafie sono le indagini più difficili che si può essere. Il problema è di provare gli elementi costitutivi dell'articolo 260 ter.
Ovvero partecipazione e sostegno a un'organizzazione criminale. Questi era il procuratore generale Stefan Blättler, che rispondendo due settimane fa alla RSI sul contrasto delle mafie in Svizzera, aveva preannunciato la chiusura di questo caso. Se gli arresti risalgono a luglio 2020, le indagini erano state avviate nel 2016. Le presunte attività criminali del 58enne italiano sarebbero state compiute nell'arco di circa un ventennio, a partire dal 2001. Droga, armi, riciclaggio, intimidazioni e riscossione di crediti e mazzette. Era stato agganciato da un agente infiltrato Fedpol, avrebbe partecipato a una vera e propria riunione di 'ndrangheta, fungendo fra l'altro da ponte con una locale di Fino Mornasco, e avrebbe permesso a un affiliato di insediarsi in Svizzera, ingannando le autorità. Comparirà dinanzi al Tribunale Penale Federale di Bellinzona.
18 anni e mezzo di carcere e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni è quanto ha chiesto il procuratore pubblico Zakaria Akbas per il 28enne somalo sotto processo da ieri a Lugano con altri tre imputati. Per loro ieri sono stati chiesti fra i 4 anni e i 4 anni e 10 mesi. Una pena decisamente più pesante dunque la sua per il 28enne somalo, dovuta al fatto che oltre che per le risse e le aggressioni al Blu Martini di Lugano, l'uomo deve rispondere anche dell'uccisione di un 50enne a Chiasso il 1 marzo dell'anno scorso. Il 28enne si era accanito su di lui con 18 coltellate e l'accusa è quella di assassinio. Tenuto conto di una scemata imputabilità media e dell'intossicazione da cocaina, per l'accusa si è trattato di una azione barbara e atroce. Abusi sessuali su giovani ragazzi del Collegium Carla Borromeus, Collegio Carlo Borromeo di Altdorf. Autori dei fatti risalenti agli anni 60 e 70 del secolo scorso, due monaci benedettini nel frattempo deceduti. E quanto emerge dalla ricerca svolta dal settimanale di approfondimento Rundschau di SRF in onda questa sera. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Un rituale perverso, così descrive una delle vittime quanto subito, un crescendo negativo iniziato con atti di autoerotismo da parte del monaco benedettino davanti all'allora 14enne, un'escalation aggiunta sino alla penetrazione. Così Benedict Hengi ai microfoni di SRF. Solo alcuni anni fa l'uomo ormai anziano è riuscito a parlare della sua vicenda con la famiglia e a segnalare quanto accaduto alla diocesi di Basilea, dalla quale nel frattempo ha ricevuto un risarcimento di 20.000 franchi. In altri casi invece alcuni genitori avevano segnalato gli abusi alla direzione del collegio, ma gli autori, ha ammesso padre Peter, gli scorsi 17 anni abate del monastero Marienstein al quale appartenevano i due monaci in questione, erano stati protetti.
Sie sind geschützt worden, ganz klar.
E anche le autorità cantonali avevano ricevuto segnalazioni, ma, ha ammesso il consigliere di Stato Orano Georg Simmen, salvaguardare la fama della scuola, della chiesa, quale istituzione era stato considerato più importante. Un agire inaccettabile del quale ignoravamo l'esistenza, sottolinea ancora il consigliere di Stato, motivo per il quale le autorità cantonali hanno ora aperto un canale invitando vittime o testimoni a segnalare le loro vicende. Inoltre, visto quanto emerso, l'intenzione di collaborare con l'Università di Zurigo nell'ambito dello studio sui casi di abusi sessuali nella Chiesa Cattolica Svizzera. Per me ora è importante poter incontrare personalmente le vittime, poter parlare di quanto accaduto, ha dichiarato Georg Simmen e naturalmente ha concluso, nel caso dovesse rendersi necessario, siamo pronti a scusarci anche pubblicamente.
In futuro la posta dovrebbe beneficiare di maggiore flessibilità nel recapito a domicilio di lettere, pacchi e quotidiani. Il rispetto dei termini di consegna sarà ridotto al 90%, attualmente è al 97% per le lettere e al 95% per i pacchi. E quanto pensa il Consiglio federale che ha posto oggi in consultazione la revisione parziale dell'ordinanza sulla posta. Più comunicazione anche diretta con i cittadini, meno burocrazia e un po' più di ottimismo per il Ticino. Sono gli accenti che il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi vuol dare al suo anno di presidenza. Il passaggio di consegne da Christian Vitta a Gobbi nell'ambito della rotazione annuale della carica tra i 5 membri del governo è avvenuto questa mattina e all'incontro che ha preceduto la seduta del Consiglio di Stato c'era anche Luca Berti.
L'incontro alle 8 di mattina nella sala del protocollo accanto a quella del governo, dove da lì a un'ora avverrà il passaggio di consegne. Un caffè e poi si parla di priorità dell'anno di presidenza, il terzo da quando Norman Gobbi è in governo.
La mia priorità è portare un messaggio positivo raccontando quello che è il Ticino oggi, ma pensando anche a quello che è il Ticino di domani, quindi un Ticino che rimane svizzero dal punto di vista culturale, ma anche nel rapporto tra cittadino e Stato, fondato sulla fiducia, ma anche in un sistema che dopo anni in cui si è un po' stretto perché si voleva controllare tutto e non assumersi del rischio, bisogna allentare un po' anche le norme per essere un po' più veloci e liberi.
Ottimismo dunque, eppure i conti del cantone sono in rosso e già si preparano i tagli per il 2026.
Non direi tagli perché spesso si parla di tagli quando si riduce la crescita della spesa. Comunque la spesa continua ad aumentare perché i bisogni dei cittadini continuano ad aumentare, però dobbiamo trovare una quadra e questo passa attraverso la riduzione delle crescite o la rinuncia a determinate attività e compiti.
E poi c'è il rapporto con i comuni, spesso non facile proprio per questioni di soldi e flussi finanziari. Gobbi, che dirige il Dipartimento delle Istituzioni, vuole incontrare i 100 sindaci.
Uno dei temi che c'è stato proprio anche quello della discussione molto accesa tra cantoni e comuni, data dall'evoluzione della spesa, penso in particolar modo anche quello nel settore anziani o delle assicurazioni sociali, ma anche un momento per festeggiare questo raggiungimento di questa cifra simbolica dei 100 comuni.
E poi c'è l'accusa ribadita ancora oggi sulla stampa dal presidente dell'UDC ticinese di un governo che amministra ma non fa politica. E allora cosa risponde il presidente Norman Gobbi, che è stato eletto sulla lista Lega UDC?
Siamo meno politici? Facciamo ancora politica, fortunatamente, perché più o meno gli accenti vengono messi. Dall'altra parte dobbiamo gestire una situazione in cui siamo influenzati da più dimensioni. La Confederazione ribalta sui cantoni, i cantoni tendenzialmente non possono ribaltare sui comuni. Il cantone è lì in mezzo, deve gestire maggiori oneri.
E dall'interno abbiamo ancora una notizia: i conti consolidati della Confederazione per il 2024 presentano un'eccedenza di 11,3 miliardi di franchi. Questo risultato positivo è dovuto principalmente agli utili delle assicurazioni sociali, all'andamento delle aziende parastatali come Swisscom e La Posta e alle maggiori entrate fiscali. La Corte Suprema del Regno Unito ha emesso questa mattina una sentenza storica che riguarda la definizione legale di donna, con particolare riferimento alle donne transgender in possesso di un certificato che riconosce il loro genere acquisito. La sentenza ha stabilito che il sesso si riferisce alle donne biologiche. Camilla Camponovo, cosa significa?
Oggi la Corte Suprema ha definito legalmente i termini donna e sesso ai sensi della legge sull'uguaglianza, ovvero l'Equality Act del 2010.
The unanimous decision of this court is that the terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex.
Abbiamo sentito la voce del giudice, la Corte ha determinato che legalmente il termine donna si riferisce al sesso riconosciuto alla nascita di una persona, quindi a una donna biologica e a un sesso biologico, e non si riferisce invece all'identità di genere o al genere acquisito tramite transizione. In questo senso anche le persone transgender, al centro di questa storica sentenza, che possiedono il certificato di riconoscimento, ad esempio un certificato di riconoscimento di genere femminile, se alla nascita il sesso biologico era maschile, allora non possono legalmente essere definite in quanto donne. I giudici hanno anche affermato che il concetto di sesso è binario, sottolineando tuttavia che la sentenza non dovrebbe essere vista come una vittoria di un gruppo sociale su un altro e che le persone transgender continuano ad avere tutela legale contro la discriminazione.
E qual è il caso alla base di questa sentenza?
Il caso è nato nel 2018 a seguito di una legge approvata dal Parlamento scozzese che prevede una rappresentanza femminile del 50% nei consigli di amministrazione degli enti pubblici scozzesi. Una legge che includeva nella sua definizione anche le donne transgender, ovvero anche quelle persone che possedevano il Gender Recognition Certificate, il certificato di riconoscimento del genere. La decisione del governo scozzese è sfociata in una lunga battaglia legale portata avanti dall'Associazione For Women Scotland, che sostiene che la definizione di donna deve basarsi esclusivamente sul sesso biologico, indipendentemente da cosa riporta il certificato relativo al genere. Certificato che viene emesso da un organismo indipendente facente parte del sistema dei tribunali e delle corti britanniche. Con la storica sentenza di oggi, la Corte Suprema del Regno Unito chiude il caso accogliendo all'unanimità il ricorso di For Women Scotland e stabilendo che la definizione di donna ai sensi della legge sulla parità si riferisce a una donna biologica e a un sesso biologico.
Una sentenza dunque già definita storica. Ora passiamo a un accordo, pure lui definito storico. Parliamo dell'intesa raggiunta nella notte tra i paesi membri dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per rendere più sicuro il mondo contro altre future pandemie. I dettagli con Chiara Savi.
Ci sono voluti 3 anni di dibattiti intensi per un accordo sulle pandemie definito storico dallo stesso direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, che, visti i tempi, ha tenuto a sottolineare come il multilateralismo sia ancora vivo e vegeto e che abbia consentito di condividere risposte a minacce comuni. A 5 anni dall'apparizione del Covid, dai suoi milioni di morti e un'economia mondiale in ginocchio, una risposta globale, a detta di tutti gli esperti, era necessaria per far fronte ad un prossimo catastrofico evento. Centrale per contenere una futura pandemia è la condivisione di conoscenze tecniche ed è su questo punto che nel corso degli anni si è maggiormente dibattuto: favorevoli i paesi in via di sviluppo, contrari i paesi ricchi o con un'industria farmaceutica fiorente. Quest'ultimi hanno spinto per un trasferimento di tecnologia su base volontaria e non obbligatoria e l'hanno avuta vinta. Non si parla nel testo di obbligatorietà e i trasferimenti, seppur auspicati, verranno concordati dai singoli stati. stati. Ma nel testo c'è un avanzamento concreto, tutti d'accordo nel creare una piattaforma per condividere dati sugli agenti patogeni emergenti e i prodotti sanitari che ne derivano, test, vaccini e medicine. Inoltre si punta su un potenziamento delle catene di approvvigionamento proprio per aiutare chi non produce. Un equilibrio dunque trovato tra la sovranità dei singoli paesi e la necessità di coordinarsi. Il voto finale dell'intesa sarà a maggio, durante l'Assemblea Generale dell'OMS.
La Cina ha annunciato i dati economici del primo trimestre. Il prodotto interno lordo è cresciuto del 5,4% al di sopra delle attese, ma il dato è condizionato dall'anticipo di diverse spedizioni per evitare i dazi di Donald Trump. Nel frattempo Pechino ha nominato un nuovo capo negoziatore per il commercio internazionale, un segnale rivolto anche e soprattutto alla Casa Bianca. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia. Come interpretare i dati sul PIL cinese? Quali sono le aspettative con la nuova guerra commerciale?
Sì, dunque l'economia cinese è cresciuta appunto del 5,4%, battendo le previsioni del 5%, che è anche l'obiettivo annuale fissato dal governo. Si tratta di un dato che va letto insieme a quello sull'export, diffuso lunedì. Anche in quel caso le esportazioni sono aumentate nettamente. La sensazione, o meglio la certezza, è che i fornitori cinesi e gli importatori degli altri paesi abbiano accelerato spedizioni e anticipato acquisti per evitare i dazi degli Stati Uniti. La crescita infatti è trainata dalla produzione industriale, ci si aspetta dunque un peggioramento dei dati per i prossimi mesi. Presentandoli, le autorità cinesi hanno riconosciuto che i dazi avranno un impatto sul commercio e l'economia, e un segnale positivo, forse il più positivo per Pechino, arriva allora dalle vendite al dettaglio, cresciute del 4,6% nel trimestre e del 5,9% a marzo, dopo il lancio di un piano di aumento dei consumi. Ecco, la Cina punta tantissimo al rafforzamento del mercato interno per ridurre la dipendenza dall'export e attutire l'impatto dei dazi.
In queste ore il governo cinese ha anche sostituito il suo rappresentante per il commercio internazionale. Come si può leggere questa mossa?
Si tratta di una mossa improvvisa e urgente, visto che viene inusualmente annunciata mentre il presidente Xi Jinping è all'estero nel tour nel sud-est asiatico. Il capo negoziatore rimosso si chiama Wang Shouwen ed è un veterano della diplomazia commerciale. È stato lui a guidare i negoziati del 2020 con gli Stati Uniti, che si conclusero con l'accordo di fase 1. Al suo posto arriva Li Chenggang, che dal 2021 ha ricoperto un ruolo di inviato presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra, e da qui nelle scorse settimane ha molto criticato i dazi di Trump. La sensazione che si tratti di un messaggio rivolto sia agli Stati Uniti ma anche agli altri paesi. Da una parte, mentre Trump continua a spingere per un colloquio diretto con Xi, la Cina sembra dire che si dovranno usare canali tradizionali. Dall'altra, il cambio potrebbe comunicare anche la volontà di avviare questi negoziati, seppur con una nuova figura che offre meno certezze a Washington. Al resto del mondo si comunica invece che Pechino vuole rafforzare il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, elemento ribadito in tutti gli incontri diplomatici di queste settimane. Insomma, Pechino continua a segnalare a Trump di non voler cedere e anzi di essere convinta di poter negoziare da una posizione di forza.
E intanto è passata in mani cinesi Bialetti, lo storico produttore di macchine da caffè italiano. Il marchio era in difficoltà da alcuni anni e l'operazione dovrebbe garantire alla società un futuro tranquillo. Johnny Canonica.
Allora siamo intesi, sì. Per fare un buon caffè, la vostra esperienza, la vostra cura e questa caffettiera.
Caffettiera Mocha Express.
Prodotto Bialetti.
È uno dei prodotti simbolo del design industriale Made in Italy, la caffettiera Mocha Express. Un oggetto dal design iconico sostanzialmente invariato da 90 anni, l'oggetto che ha fatto conoscere il marchio Bialetti in tutto il mondo. Perché se oggi Bialetti, oltre a caffettiere, produce anche caffè e accessori di vario genere sempre legati a questo prodotto, è soprattutto grazie a questa caffettiera lanciata nel 1933 che la società nata a Omegna sul Lago Orta ha conquistato il mondo. Come è stato annunciato oggi, la società lussemburghese Nuo Capital, controllata dall'uomo d'affari cinese Steven Cheng, ha acquisito in due distinte operazioni il 78,5% del capitale azionario di Bialetti per il corrispettivo di poco superiore a 53 milioni di euro. In seguito, la nuova proprietà prevede di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni Bialetti quotate alla Borsa di Milano, puntando al delisting branding della società. Da alcuni anni Bialetti naviga in cattive acque, l'operazione mira quindi a garantire un futuro alla società, in modo che le milioni di persone che quotidianamente iniziano la giornata sorseggiando un caffè appena uscito dalla loro moka possano continuare a farlo in tutta tranquillità.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.